La mostra ruota intorno al concetto di sorveglianza, interdizione, meccanismi di inclusione e esclusione che fondano un po' l'ossessione per il controllo e a quello che è un po' considerato come un sistema di dispositivo di sorveglianza compatto, appunto la prigione, l'architettura carceraria. Ci racconti un po' del progetto, cosa focalizza e come si articola?
Sì, il progetto è nato in specifico in relazione alla questione dell'architettura carceraria e più in generale del sistema carcerario, appunto vedendo l'architettura come uno degli strumenti tramite cui si crea lo spazio della punizione del crimine nella società contemporanea. E l'idea della mostra è nata anche in relazione ad alcune di quelle che si possono vedere come urgenze o questioni aperte di questo sistema, ovvero in relazione a contesti geografici e politici diversi, l'uso che appunto del carcere si fa per la punizione del crimine. In contesti geografici differenti, perché ovviamente, ad esempio, nel caso dell'Italia siamo di fronte, spesso viene citato dai media, un problema di una vera e propria emergenza nella possibilità di gestire il crimine tramite l'incarcerazione. Le nostre carceri sono sovraffollate, le nostre carceri sono decadenti, mentre ad esempio in altri contesti geografici problemi nuovi e su scala differente si pongono, ad esempio negli Stati Uniti, dove c'è oggi un fenomeno di privatizzazione del sistema carcerario, che ha creato un nuovo mercato, un'area crescente, diciamo in espansione, di profitto privato, che evidentemente crea dei conflitti di interesse con la gestione pubblica del crimine e della sicurezza. E questo anche in relazione, ad esempio, secondo alcuni osservatori, non a caso, quindi esiste un rapporto di causalità tra questa privatizzazione, quindi il nascere di questo interesse privato, e l'espansione mai vista nella storia del numero di detenuti rispetto alla popolazione dello Stato, e quindi una percentuale che ormai ha superato l'1%, cioè l'1% dei cittadini americani è dietro le sbarre. Queste sono solo alcune delle tematiche, diciamo, dell'attualità che hanno portato a pensare a sviluppare questa mostra in relazione al problema della creazione e della gestione appunto delle carceri, che, come dicevi tu, però poi suscita tutta una serie di altre questioni rispetto più in generale ai sistemi di controllo e sorveglianza nella società contemporanea.
E questo parte anche un po' da uno studio teorico con appunto dei paradigmi della riflessione contemporanea, come sottolineavi, che parte da Foucault con l'architettura del controllo, i dispositivi di sorveglianza, lo spazio monitorato. Nel contesto della mostra, quindi, avete individuato tutta una serie di studi di architetti che avete invitato poi a realizzare dei progetti e legati poi anche a, non mappate magari in questo contesto, però molte pratiche artistiche che si intrecciano con queste premesse teoriche. E dunque, 11 studi di architettura sono stati chiamati a progettare uno spazio carcerario.
Sì, la committenza all'inizio era stata molto specifica, poi l'esito è stato più ampio, più complesso di quanto appunto fosse prevedibile, ma forse anche no, nel senso che comunque gli architetti invitati a prendere parte al progetto si contraddistinguono per un approccio già spesso molto teorico anche alla pratica architettonica, quindi progettisti architetti che già in passato hanno lavorato anche in un lato più teorico, riflessivo, talvolta anche artistico, come non so, Dillere Scofidio piuttosto che Alexander Brodsky. Architetti barra artisti che appunto spesso alternano progetti architettonici veri e propri a riflessioni più analitiche, sia sul fare architettura che comunque in relazione alla costruzione nello spazio. E la committenza appunto era specifica progettare uno spazio carcerario, un'unità abitativa per il detenuto, quindi una cella. Noi avevamo dato delle misure standard, che è una pianta di 3x4 metri, con l'idea di sviluppare il progetto in scala 1 a 1, quindi di costruire questi progetti di cella realizzati dagli architetti. Di fatto, praticamente tutti gli architetti che hanno preso parte alla mostra, potremmo dire, non hanno preso sul serio la nostra committenza, ovvero l'hanno presa molto sul serio, ponendosi la questione del perché e del come oggi un architetto possa rispondere a una committenza del genere, quindi non abbracciando completamente la committenza, quindi non rispondendo con un progetto di cella realistico, ma con 11 diverse riflessioni su cosa significhi oggi l'atto dell'incarcerare, l'atto di progettare uno spazio di detenzione, di confinamento dell'individuo, ma anche spesso quali sono oggi i punti di continuità, quindi le dimensioni di vicinanza fra lo spazio della contenzione carceraria e i sistemi di controllo e sorveglianza nella società contemporanea, che riguardano tutti. Quindi, appunto, citavi prima Foucault, e il passo successivo è Deleuze, quindi la società del controllo, l'idea che la struttura carceraria come edificio anche sia superato nel momento in cui le strutture del controllo, i dispositivi di controllo nella società contemporanea sono onnipresenti e non servono più in qualche modo i muri per sorvegliare e punire, no? Come diceva Foucault. Quindi diciamo, le risposte degli architetti sono state molto varie e hanno preso spunto dallo spazio della cella, quindi questo 3x4 metri di spazio che più o meno tutti hanno rispettato, però proponendo invece che celle realistiche, che quindi qualche governo in teoria avrebbe anche potuto adottare come sistema appunto carcerario, volgendole in strumenti analitici piuttosto, quindi le chiamiamo in campo artistico installazione, degli spazi in cui gli elementi sono organizzati in senso simbolico, in cui l'uso appunto dello spazio è funzionale a sollevare ulteriori questioni. Faccio un esempio, quello di nuovo lo studio Diller, Scofidio e Renfro, uno studio appunto newyorkese che invece che progettare una cella specifica ha creato un software interattivo che chiede al visitatore innanzitutto di farsi giudice, quindi di selezionare da una lista di crimini che vanno in una scala da crimini contro l'umanità a crimini senza vittime, appunto crimini, delitti contro la proprietà, e una volta selezionato un crimine scegliere la configurazione di una possibile cella sulla base di diverse variabili, tra cui ad esempio la struttura muraria più o meno rigida, più o meno trasparente, opaca, quindi dando la possibilità di un rapporto con l'esterno piuttosto che un isolamento completo, un isolamento che ad esempio sia anche rispetto al flusso informativo con l'esterno, perché isolamento si può dare anche come totale inaccessibilità alle informazioni o piuttosto una possibilità comunque di ricevere, continuare a ricevere informazioni dall'esterno. Quindi in questo modo il visitatore, scegliendo sulla base di queste variabili, struttura uno spazio carcerario che associa a uno specifico crimine. Quindi invece che progettare una cella ne hanno progettate tantissime volendo, che è il visitatore stesso, tramite un processo che è anche abbastanza educativo in questo senso, ad attribuire uno specifico rapporto fra pena, fra crimine e pena.
E quindi sì, il panottico era un po' un dispositivo dello sguardo e le varie declinazioni di queste elaborazioni progettuali proposte vanno appunto dall'apparato repressivo e di ispezione permanente a un'accezione invece anche visionaria. In sostanza però sono degli spazi da esperire oltre che articolarsi come soluzioni installative, come è accennato. In questo caso c'è un po' una modalità diversa di presentazione dell'architettura rispetto alla fase documentaria, e questo come si relaziona con quelli che sono invece degli spazi museali?
Ma credo sì, questo è un problema in generale, penso, dell'architettura, di come si mostra l'architettura, perché come dicevo prima, forse questa mostra non è certamente una mostra tradizionale di architettura, del resto noi siamo uno spazio museale per l'arte contemporanea. Può darsi che questo abbia anche influenzato gli architetti nella loro appunto risposta al nostro invito, ma senz'altro l'idea diciamo di partenza, di realizzare in scala uno a uno i progetti degli architetti, ha anche influenzato i progetti stessi, cioè sin dall'inizio si sapeva che non sarebbe stata una mostra di progetti, quindi e con tutto quello che questo può significare, da appunto disegni, rendering piuttosto che presentazioni multimediali, ma l'idea di presentare come delle architetture in scala ma reali, esperibili dal visitatore. E forse questa è una delle chiavi che del resto si vede, penso, sempre di più anche nelle biennali di architettura, nelle grandi mostre che cercano di mediare, cioè di comunicare l'architettura a un pubblico non solo di addetti ai lavori, quindi non solo di un pubblico che è in grado di leggere rendering, disegni tecnici, eccetera, la possibilità appunto di accedere a questa dimensione riflessiva e talvolta anche autoriflessiva da parte degli architetti rispetto al proprio lavoro in un modo più semplice, più immediato, quindi forse anche una dimensione di comunicazione interessante per l'architettura che sempre di più andrebbe sviluppata.
La mostra presenta anche dei problemi aperti e insinua degli elementi di criticità, dimostrando quanto alcuni dei progetti siano più una questione sociale o anche personale, creativa, autoriflessiva, come accennavi tu, oppure piuttosto che un problema legato all'architettura, alla ricerca architettonica. E faresti qualche altro esempio di interventi di queste celle abitative proposte in mostra?
Ad esempio, un altro progetto sicuramente molto interessante è quello di Marco Navarra, un architetto, appunto l'unico architetto italiano in mostra, che ha sede a Caltagirone, il suo studio, e anche lui ha affrontato il tema in maniera molto critica e anche molto sentita, ponendosi il problema di chi fosse, diciamo, la voce principale da interrogare sul tema, e si è rivolto a dei detenuti. In particolare il progetto è nato con una collaborazione con il carcere di Caltagirone, appunto dove ha sede lo studio. Marco Navarra è riuscito a mettersi in contatto con i detenuti del carcere, chiedendo loro di disegnare una cella, quindi il disegno, no? L'idea da cui parte poi in generale il processo della progettazione architettonica è venuto dai carcerati stessi. Qui Navarra ha chiesto di disegnare una cella reale, cioè quella in cui loro stanno, o piuttosto immaginare una cella ideale. In seguito Navarra ha chiesto ai propri studenti di architettura, noi insegna all'Università di Catania, di interpretare questi disegni, di trasformarli in modellini. Quindi mi pare interessante questo progetto perché incorpora sia il lato appunto della ricerca sociologica, e quindi di una sensibilità particolare al territorio, al contesto in cui si pone il progetto, come specifico in generale della sua pratica architettonica, ma anche una domanda più specifica sul proprio dell'architettura, sia sul processo dell'ideazione dell'oggetto architettonico che anche sui suoi diversi livelli di comunicazione, dal disegno al modellino. E infine alla struttura che in mostra incorpora diversi elementi che riguardano in generale l'attualità di questo tema e, come dicevo prima, hanno a che fare non solo con gli spazi del carcere, che lui propone nel suo esempio attuale più estremo, che è quello del campo di Guantanamo, no? Che tutti noi abbiamo in mente dalle immagini della cronaca. Questo portare all'estremo l'idea del carcere, quindi questa creazione di uno spazio che rende l'individuo non più cittadino, non più essere umano, ma appunto oggetto semplicemente di una pratica di contenzione e punizione. La struttura della cella di Navarra è costituita come questo campo di Guantanamo, all'interno del quale però l'architetto ha inserito degli elementi che fanno parte dell'esperienza quotidiana e di tutti noi rispetto ai sistemi di controllo, vigilanza e limitazione di spazio, ovvero si entra dentro questa cella tramite la bussola di una banca, quindi una porta di sicurezza in cui lo spazio minimo, il controllo, la contenzione sono estremi. Gli arredi diciamo sanitari della cella sono contenuti dentro la sezione di un camper, quindi uno spazio di limitazione cui diciamo ci sottoponiamo volontariamente, no? Addirittura nel tempo libero ci chiudiamo dentro queste celle viaggianti, e dei sistemi, è un sistema di videocamera a circuito chiuso che ormai sono onnipresenti in tutti gli spazi. Quindi la cella, molto complesso questo progetto, ma articola in diversi elementi quella che è una compenetrazione, quindi tra l'estremo del campo di Guantanamo e l'esperienza quotidiana di andare in banca oppure di andare in vacanza. C'è continuità ormai, c'è un flusso fra questi diversi spazi e questo progetto lo articola molto bene. C'è un altro progetto interessante in questo senso, è quello dell'architetto serbo Anna Miliaki, che però appunto ha lo studio a New York, è di nuovo interessante perché articola insieme gli spazi della ricerca e quindi di dati sociologici, dati delle tendenze contemporanee e una riflessione sul fare architettura, sulla progettazione. Anna Miliaki ha capovolto la cella, quindi lo spazio che le avevamo chiesto di disegnare e di arredare viene sospeso al soffitto e per terra viene presentata un'ampia ricerca con dati, statistiche, proprio sul fenomeno cui accennavo in precedenza, quello sulla privatizzazione del sistema carcerario americano, i suoi effetti sul numero degli abitanti, su nuove figure, diciamo, di profit makers, no? Queste nuove professioni che nascono proprio in relazione all'ampliamento del sistema carcerario. E quindi camminando su questi dati, su questi numeri, si vede invece in alto, sopra la propria testa, una struttura, quella che viene presentata come una cella ipotetica, no? Una possibile progettazione dello spazio della cella, che fa riferimento a uno scenario possibile, che è quello che in futuro i detenuti delle carceri, che oggi sono parte anche produttiva in questo sistema di profitto, perché il loro lavoro viene comunque reso produttivo da questi nuovi soggetti economici, passino a un livello successivo e diventino creativi, no? Lavoratori creativi, non più il detenuto che semplicemente esegue dei lavori manuali come in passato, ma che viene inserito nel sistema della creatività contemporanea, che è il vero ambito anche di creazione di valore aggiunto nelle società avanzate. E quindi la cella viene disegnata da Anna Miliaki come sul modello del Google Campus, che è una delle strutture appunto architettoniche come spazi di lavoro più avanzati nel mondo contemporaneo. Quindi il detenuto che viene immaginato come questo creativo che lavora nel Google Campus. Quindi un mix, diciamo, di suggestioni, di riflessioni, che non è presente un cinismo in questo scenario, è proprio un tirare le somme e arrivare fin dove si può arrivare con queste logiche.
Tra l'altro molti degli studi di architetti che avete invitato provengono da diverse aree della geopolitica, anche dell'arte contemporanea, e per esempio con incursioni in tematiche o riflessioni legate alla congestione della cultura metropolitana, penso ad Atelier Bauhaus, o comunque architetti che hanno collaborato con progetti legati all'espansione compulsiva della città contemporanea come Cities on the Move. Quindi in queste riflessioni anche le trasformazioni urbane, le loro conseguenze, l'impatto sulla città hanno cioè ridimensionano in che direzione, se lo fanno, lo spazio carcerario.
Questo è uno degli aspetti che in mostra viene sollevato in relazione a quella continuità di cui si diceva prima, cioè oggi in molti contesti geografici la questione della limitazione di spazio non riguarda solo la struttura carceraria, ma appunto tante volte il 3x4 metri che abbiamo dato come unità abitativa del carcere è più abbondante dello spazio disponibile a molte persone. In particolare è interessante che sono i due studi di architettura dell'est, appunto Atelier Bauhaus dal Giappone e SizeQ Collaborative, che appunto sono di base a Shanghai e Singapore, hanno sollevato questo tema in modi differenti. Atelier Bauhaus con un approccio positivo, un po' tipico della loro pratica, nel senso che loro vedono nella limitazione di spazio anche un'opportunità per un'architettura molto sperimentale e soprattutto per un'architettura fatta un po' a misura d'uomo, quindi l'idea che l'architettura carceraria possa ispirare, no? nella sua struttura, nell'essere fatta per una persona sola, nell'essere limitata di spazio, in realtà un pensiero progettuale più avanzato. Loro stessi hanno studiato tantissimo, ad esempio, l'architettura informale della città di Tokyo, dove in spazi liminali, in spazi ridottissimi, si espandono, si creano dal nulla queste architetture imprevedibili e create non dai grandi architetti, ma appunto dagli utenti, dalle persone. E ad esempio per la mostra hanno partendo dalla pianta 3x4, hanno creato addirittura una villetta a tre piani, uno spazio che loro immaginano si sviluppi come i rami di un albero, e quindi in verticale evidentemente, ma anche con una struttura fluida tra gli spazi, c'è assolutamente comunicazione. Quindi che tra l'altro un progetto che, contrariamente a quanto si può aspettare, non dà assolutamente l'idea della limitazione di spazio, ma piuttosto della comunicazione, dell'apertura. Size Q ha adottato piuttosto un tono ironico, sarcastico, vedendo nella esperienza appunto della limitazione di spazi in ambito residenziale, in particolare loro, insomma, in riferimento al loro contesto, che è quello della città di Shanghai, un modello per un efficiente sfruttamento degli spazi di abitazioni, che loro appunto ironicamente propongono ai sistemi carcerari come prodotto da vendere sul mercato, ricollegandosi al discorso che si faceva prima della privatizzazione. Quindi l'inventiva cinese nello sfruttamento degli spazi minimali diventa un oggetto, un vero e proprio prodotto da smerciare sul mercato in espansione del sistema carcerario mondiale. Quindi approcci molto diversi che però partono da una stessa osservazione.
E un'ultima battuta sulla tua ricerca e pratica curatoriale, prossimi progetti che ti vedono coinvolta nell'immediato?
Nell'immediato, nella seconda edizione della Triennale di Torino, che aprirà il prossimo novembre, che appunto dopo la prima edizione del 2005 vedrà un curatore internazionale, Daniel Birbaum, che è stato invitato a curare questa mostra, che come sempre si articola in due sezioni. Abbiamo una mostra collettiva che sarà composta da circa 50 artisti da tutto il mondo, giovani artisti da tutto il mondo, e due personali di Olafur Eliasson al Castello di Rivoli e di Paul Chan, artista cinese-americano, presso la Fondazione Sandretto. Quindi un grande progetto che noi realizziamo in collaborazione col Castello di Rivoli e con la Fondazione Torino Musei.